potenza della lode di Merlin Carothers. Quarto capitolo, seconda parte. Una donna cristiana era stata sposata per molti anni con un alcolizzato, finché un giorno questo uomo ebbe dei guai con la giustizia e finì in prigione. La donna aveva dovuto lottare per crescere i figli con gli scarsi sussidi che riceveva dallo Stato, li aveva condotti fedelmente in chiesa e aveva sempre raccolto la simpatia e la stima della comunità. I suoi amici dicevano: «Povera Edna, ha cresciuto da sola i figli senza mai mancare una domenica in chiesa e senza mai lamentarsi, mentre quel buono a nulla di suo marito, che non è mai stato capace di mantenere un impiego, è ubriaco dalla mattina alla sera ed è la vergogna e il disonore della sua famiglia. Ora che suo marito era in prigione, Edna pensava di avere ottime ragioni per chiedere il divorzio. Avrebbe finalmente potuto crescere i suoi figli senza la cattiva influenza del padre. Un giorno ricevette in dono il libro Dalla prigione alla lode. Le sembrò quasi impossibile ringraziare Dio per i lunghi anni di miseria e di sofferenza che aveva sopportato, ma leggendo in che modo la lode aveva trasformato numerose vite, decise di provare anche lei. Si mise a pregare. Grazie per Al e per la sua inclinazione per l'alcol. Grazie per questi anni di povertà, di angoscia e di solitudine. Presto apprese che suo marito era uscito di prigione e che si era rimesso a bere. Tuttavia, continuò a ringraziare Dio per le sue circostanze e a poco scoprì nella sua vita cose di cui non aveva mai avuto coscienza. Mentre continuava a lodare Dio per suo marito, chiedendogli di aiutarla ad amarlo e ad accettarlo così com'era, cominciò a realizzare che per anni si era resa colpevole di una colpa grave quanto l'alcolismo. Aveva sempre guardato la pagliuzza nell'occhio di suo marito, senza scorgere mai la trave che c'era nel suo. L'aveva giudicato perché beveva, si era considerata migliore e più degna di lui e piena di autocommiserazione. Si era trincerata durante quegli anni dietro al suo ruolo di martire, abbandonandosi alla malinconia e alla depressione. «Oh Signore!» gridò finalmente un giorno. «Il mio peccato è grave come quello di mio marito. Tu hai comandato di amarci gli uni gli altri e di rallegrarci nelle prove. Io non ho amato e non ho trovato la gioia. Perdonami, Signore, e grazie per avermi dato Al perché io possa vedermi così come sono. E perdona anche lui, guariscilo dalle sue ferite e toccalo con il tuo amore». Da quel giorno fu facile per Edna rallegrarsi in tutte le circostanze. Sapeva che Dio le aveva promesso di colmare la sua vita di amore e di gioia. Man mano che lo lodava, i suoi vecchi sentimenti di autocommiserazione e la sua depressione sparivano. Ogni giorno acquisiva un'esperienza gioiosa e nuova e constatava in un modo ben più intenso la presenza di Gesù Cristo nella sua vita. Poco tempo dopo suo marito partecipò ad una riunione in chiesa, ricevette Gesù come suo salvatore e fu completamente liberato dall'alcolismo che l'aveva tenuto legato per 15 anni. Edna e Al si risposarono e Al si iscrisse ad una scuola biblica per cominciare una nuova vita tutta al servizio di Dio. Nel suo amore Dio può servirsi di una relazione umana difficile o di circostanze dolorose per darci l'occasione di crescere e di esercitare i nostri muscoli spirituali o per rivelarci una nostra determinata debolezza o un determinato peccato. Qualunque sia la ragione, abbiamo sempre motivo di rallegrarci. Ogni mancanza, per quanto nascosta, è come una breccia minacciosa nelle fondamenta dell'edificio. Leggiamo in Isaia 30: Questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante. Cioè, presto o tardi, questa breccia causerà il crollo dell'intero edificio. Si può rimediare alle fenditure che si vedono, possiamo confessare tutte le debolezze e tutti i peccati di cui siamo coscienti e avere la certezza che dopo averli confessati sono anche perdonati e che l'amore di Dio mette un balsamo su ogni ricordo e guarisce ogni ferita. Ma come rimediare alle brecce nascoste, alle colpe di cui abbiamo vagamente coscienza per un sentimento di inquietudine, di insicurezza, di turbamento, di risentimento o altri sintomi che tutti conosciamo per esperienza? Il peccato particolare a cui Isaia faceva allusione nel versetto citato era il rifiuto ostinato degli israeliti di agire secondo le direttive di Dio. Cercavano sempre il consiglio dei loro veggenti e consiglieri umani. Preferivano riporre fiducia in loro stessi piuttosto che in Dio. La sicurezza e la fiducia in se stessi sono sempre brecce pericolose nelle fondamenta. Se Dio permette nella vostra vita certe circostanze che rivelano un'area della nostra vita in cui confidiamo in noi stessi, perché non ringraziarlo per la nostra impotenza e rallegrarci della forza che egli può darci? Un giovane cadetto di Fort Benning si trovava in una situazione che non poteva risolvere da solo. «Ho bisogno di essere aiutato o diventerò pazzo», mi confessò. Aveva sempre immaginato di poter fronteggiare qualunque situazione e cavarsela con onore. Questa sicurezza sfiorava l'impertinenza, ma da quando era alla scuola ufficiali si era trovato impotente a reagire come altre volte prima e l'idea che si era fatto sia di sé sia della vita in generale era crollata in un solo istante. L'addestramento rigoroso di questi giovani aspiranti ufficiali non serve solo a insegnargli i doveri di ufficiale, ma anche a mostrare ogni debolezza che in combattimento potrebbe mettere in pericolo la vita dei loro uomini. Sono sottoposte a fatiche e attenzioni per provare la loro resistenza e vedere la stoffa di cui sono fatti. Se crollano, è meglio accorgersene prima di affidargli una truppa. Gli istruttori avevano notato che sotto la maschera di autosufficienza questo allievo era insicuro e incominciò la prova. Fu posto sotto sorveglianza ogni attimo della giornata. Ogni suo movimento fu passato al vaglio. «Cadetto, non riesci ad andare più svelto? Non sei capace di fare ciò che ti si dice? Mangi sempre come un maiale? Non hai spina dorsale? Vuoi che chiami tua madre per aiutarti? Fa ancora un giro di corsa intorno al fabbricato, così forse imparerai ad alzare i piedi». La fiducia che aveva in se stesso svaniva rapidamente. Umiliato, vinto e stremato, era pronto a disertare e abbandonare perfino il paese per sfuggire a questi tormenti. Mi raccontò che non aveva mai creduto veramente in Dio, né compreso la Bibbia, ma se esisteva un Dio che poteva aiutarlo, era pronto a credere. Gli citai allora ciò che la Bibbia aveva da dire sulle sue circostanze. Gli mostrai che Dio aveva un piano perfetto per la sua vita e le prove che incontrava ne facevano parte. Dio l'avrebbe liberato da ogni tensione interiore se solo gli avesse affidato la direzione della sua vita e l'avesse ringraziato per ogni cosa. L'aspirante ufficiale appariva teso. Il suo viso e il suo sguardo lasciavano trasparire la tensione nervosa e la mancanza di sonno. Disse scuotendo la testa: «È la prima volta che mi trovo in una situazione simile. Non ne posso più. E lei viene a raccontarmi che è Dio che mi ha messo in questo ginepraio?» «Diciamo che è lui che l'ha permesso», risposi. «Sono certo che avrebbe preferito che lei si rivolgesse a lui e accettasse tutto quanto ha in riserva per lei senza trovarsi in queste sofferenze. ma poiché pretendeva di poter riuscire da solo nella vita, Dio nel suo amore ha scelto il mezzo più diretto per mostrarle quanto ha bisogno di lui. Gli lessi i seguenti versetti della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio. Il giovane sembrava pensieroso e accettò che io pregassi per lui, sebbene non fosse per niente certo che sarebbe servito a qualcosa. Così gli imposi le mani e mi misi a lodare Dio per quella situazione, chiedendogli di rivelare a questo giovane cadetto il suo amore e il suo interesse per ogni dettaglio della sua vita. Mentre pregavo, il giovane prese a tremare, poi le lacrime cominciarono a scorrere sulle sue guance e dopo un po' scoppiò a ridere. «Grazie, Signore!» gridò. «Gloria a te, Signore! Vedo che ti prendi cura di me e credo che tu mi ami!» Si voltò verso di me, era raggiante di gioia. «È veramente Dio che mi ha condotto a questa scuola ufficiale, vero? Lui sapeva che qui avrei trovato la soluzione. Ora mi sento un altro uomo!» Era vero. Ricevette Cristo come suo Salvatore e più tardi superò brillantemente gli esami. La crisi che aveva attraversato aveva rivelato la breccia nell'edificio della sua vita. Era stato guarito nell'istante in cui aveva potuto riconoscere la mano di Dio nella sua situazione e l'aveva ringraziato. Gli avvenimenti che scuotono le fondamenta della nostra presunzione sono in realtà delle benedizioni nascoste. Possiamo sinceramente ringraziare Dio e lodarlo per ogni colpo che ci scuote dall'illusione di crederci sempre all'altezza di ogni situazione. Più lo lodiamo e più il passaggio sarà facile. La nostra gioia aumenta e il dolore diminuisce. Scopriamo anche che più le circostanze ci mettono alla prova e più la presenza e la forza di Cristo aumentano in noi. Ogni prova, ogni difficoltà, ogni occasione di crescita ci rende meglio equipaggiati per essere canali del suo amore e della sua potenza. Una ragazza era stata colpita da molte disgrazie. La madre e due suoi fratelli erano morti. Il padre si era risposato, aveva divorziato e si era sposato di nuovo. Da parte sua lei non riusciva negli studi e si era messa a bere. Poi un giorno aveva sentito parlare di Gesù e l'aveva accettato come suo Salvatore. Per un breve periodo fu colma di gioia e in seguito alla sua testimonianza altri furono condotti a Cristo. Andava tutto bene e credeva che le sue disgrazie fossero definitivamente finite. Ma i guai ricominciarono. Ebbe due incidenti stradali e rimase ferita in entrambi. In seguito le apparve un tumore sul collo che dovette far asportare con una dolorosa operazione. Un giorno si ammalò gravemente, dopo aver bevuto una Coca-Cola alla quale era stata aggiunta della droga. Recandosi a scuola fu terrorizzata da un uomo che la minacciò con un coltello. Un'altra volta fu inseguita da un uomo armato di fucile. Una notte dei teppisti vennero dalle sue parti. Uno di loro fece irruzione in casa sua e la stuprò. Infine il suo datore di lavoro la licenziò dal suo impiego part-time perché era persuaso che per attirare tutte queste disgrazie dovesse avere fatto qualcosa di male. In tutte quelle prove la ragazza lottò per mantenere la fede. Le cose più penose da sopportare erano la diffidenza e il sospetto dei cristiani della sua comunità. Poi ricevette in dono il libro, Dalla prigione alla lode. Lo lesse e fu invasa da una nuova speranza. Dio aveva forse uno scopo preciso per permettere tutte quelle avversità. Cominciò a ringraziarlo per ogni disgrazia della sua vita e subito la gioia sostituì la paura che l'aveva attanagliata. Comprese all'improvviso che la sola cosa che possiedo è Dio, mi raccontò. Gli altri forse conoscono la sicurezza, ma io non ho che lui e tutto quello che mi è accaduto mi ha aiutato a comprenderlo ancora più chiaramente. Questa giovane possiede ora una potenza veramente raggiante per testimoniare del suo Salvatore. È dotata di una comprensione e di una compassione più profonde per coloro che come lei hanno sofferto. Ha imparato a credere che tutte le circostanze della sua vita sono controllate da un Dio d'amore e ora può affrontare con calma ogni nuova prova esclamando: «So che Dio la permette, quindi deve essere per il mio bene». Un'altra giovane perse improvvisamente il marito poiché non avevano avuto figli, rimase indescrivibilmente sola. Quando cercò il conforto e l'affetto dei suoi familiari, questi si rifiutarono di parlarle e si comportarono come se non esistesse. Non riusciva a capire il motivo di questo rifiuto. La sua famiglia non l'aveva mai trattata così. La paura dell'abbandono e della solitudine era troppo penosa per lei. Soffriva nell'anima e nel corpo e non riusciva più a trovare il sonno. Cominciò a perdere anche peso rapidamente e rimaneva in casa a piangere notte e giorno, finché cominciò a perdere la nozione del tempo. Si rese conto che a poco stava perdendo la ragione e nella sua disperazione gridò: «Signore, dove sei? Ti preoccupi di me?» Non intese alcuna risposta e non provò alcun sollievo. Un giorno, in una libreria del suo quartiere, vide «Dalla prigione alla lode». Sul retro del libro lesse che l'autore era un cappellano militare e lo rimise sullo scaffale. Suo marito si trovava nell'esercito al momento della morte e temeva di vedere riaffiorare in lei un'ondata di ricordi. Rientrò a casa a mani vuote, ma per tutta la giornata ebbe in mente il titolo del libro e un pensiero persisteva nella sua mente: «Leggilo, leggilo». Non aveva mai sentito prima un tale stimolo a leggere qualcosa. E spinta da quel senso di urgenza, tornò alla libreria e comprò il libro. Appena rientrata a casa, cominciò a leggerlo e non poté trattenere le lacrime. A volte piangeva talmente che non riusciva a distinguere le parole. Ad un certo momento si rese conto che si era inginocchiata e continuava la lettura. Era certa che attraverso quel libro Dio le stava parlando direttamente, ma non riusciva a comprendere bene. Le diceva veramente di ringraziarlo per la morte di suo marito? E come poteva Dio essere così crudele? Tutto in lei sembrava ribellarsi a questa idea. Tuttavia, continuando la lettura, i singhiozzi si calmarono e una nuova pace penetrò il suo cuore. Lentamente i suoi pensieri cominciarono a cambiare. «Dio ha permesso ciò che mi è accaduto per aiutarmi», rifletté. «Sapeva che con mio marito vivo non l'avrei mai cercato. Se la mia famiglia mi avesse consolata con amore e tenerezza, mi sarei appoggiata a loro. Ora sono completamente sola e mi rivolgo a Dio. Oh Gesù, sento la tua presenza. Tu sei qui con me e io lodo e ringrazio Dio per tutto quello che mi ha spinto a venire a te». La pace che provò allora era ben più grande di quanto avesse mai conosciuto prima. E nei giorni seguenti la sua vita irradiava una gioia che sconvolse amici e vicini, i quali avevano osservato con crescente inquietudine come il dolore la stesse distruggendo. Suo fratello venne presto a trovarla e con gli occhi pieni di lacrime le confessò: «Puoi perdonarci? C'è stato un terribile malinteso? Qualcuno ci ha raccontato che avevi detto ai tuoi vicini che noi avevamo rifiutato di aiutarti quando tuo marito era morente. Siamo stati tanto sciocchi da crederlo e questo ci ha talmente offesi e irritati che non abbiamo più voluto né parlarti e né vederti». Suo fratello era colmo di vergogna. «Oggi abbiamo saputo che si riferivano ad un'altra vedova e pensare che ti abbiamo lasciata sola nel momento in cui tu avevi più bisogno di noi». «Non ti affliggere», rispose con tono consolante la giovane vedova. «Al contrario, sii felice di aver commesso questo errore e ringrazia Dio». «Ma che cosa vuoi dire?» Suo fratello non era sicuro di aver capito bene. Io ti ho abbandonato quando avevi davvero bisogno di me e vuoi che io ringrazi Dio per questo? Ma sì, proprio così, rispose la giovane sorridendo. Se tu non mi avessi voltato le spalle, non avrei mai scoperto quanto Dio mi ama. Ho riferito questa storia non per giustificare chi dà ascolto alle male lingue o chi ignora coloro che hanno bisogno di amore, ma per dirvi che Dio vuole farci comprendere che se noi gli affidiamo interamente la nostra vita, possiamo essere certi che nessuno ci potrà trattare ingiustamente, a meno che egli lo permetta per il nostro bene. Possiamo ringraziarlo per ogni parola spiacevole, per ogni osservazione perfida o offensiva di cui possiamo essere l'oggetto. Si legge nella prima lettera di Pietro al capitolo 2. È una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quanto siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Per produrre rose perfette, un rosario deve essere potato. Infatti leggiamo in Giovanni capitolo 15. Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota, affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Ed ecco la parola che Gesù ha dato, Matteo capitolo 22. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore di cui Gesù parlò è un amore cosciente e deliberato, un amore che richiede l'intervento della nostra volontà e si esercita mediante la fede. Gesù descrisse la natura di questo amore quando disse: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Tutto ciò che ci impedisce di ubbidire a questo comandamento deve essere potato. Se protestiamo e ci lamentiamo delle circostanze dolorose che egli usa per potarci, non facciamo che intralciare l'opera di Dio in noi. Le circostanze non si determinano per caso o per un destino crudele, ma piuttosto perché il nostro Padre amoroso è anche un giardiniere attento che si prende cura di noi. Possiamo rallegrarci e ringraziarlo perché egli sa ciò che è meglio per noi. Un cadetto cristiano di Fort Benning venne a sapere che sua moglie era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico in seguito ad una grave depressione. I medici davano poche speranze di guarigione e dissero che sarebbe dovuta rimanere in ospedale a tempo indeterminato. Quando John venne a trovarmi in ufficio, non riuscì dapprima ad articolare una sola parola. Osservavo le sue spalle robuste, scosse dai singhiozzi, mentre le lacrime scorrevano sul suo viso segnato dal dolore. Perché è successo? Mia moglie e io abbiamo sempre cercato di essere dei buoni cristiani. Perché Dio ci ha abbandonati? Ed io risposi: Dio non vi ha abbandonati. Egli ha uno scopo preciso nel permettere che sua moglie sia in ospedale. Perché ora non ci inginocchiamo e lo ringraziamo per questo? John sgranò gli occhi. Ma cappellano, io sono luterano e non ho mai letto nulla di simile nella mia Bibbia. E questo versetto? Efesini capitolo 5. Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. John scosse la testa. Sì, conosco questo versetto, ma ho sempre pensato che si trattasse di ringraziare Dio per le cose buone. Non mi sembra nello spirito della scrittura ringraziare per le cose dolorose. Ho sempre sospettato che l'apostolo Paolo esagerasse quando scrisse di gioire nelle infermità. Anch'io pensavo la stessa cosa, risposi, ma ora sono convinto che l'apostolo Paolo avesse ragione. Quando parla di gioire nelle infermità, non significa certo che dobbiamo trovare gradevole la sofferenza in se stessa. L'Apostolo Paolo era giunto a considerarla in una nuova prospettiva. Aveva scoperto che serviva per uno scopo superiore e faceva parte del piano d'amore di Dio per lui. John era pensieroso. «Non so», disse lentamente. «Non mi pare molto logico». Io continuai. «Anche l'Apostolo Paolo ha dovuto imparare la lezione e non nel modo più facile. Ricorda la sua scheggia nella carne?» John annuì. Tre volte l'Apostolo Paolo chiese che gli fosse tolta, allora non si rallegrava certo nel dolore. E ogni volta Dio gli rispose, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me». Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12. Paolo non si compiaceva delle sue infermità come tali. Continuai, come spiega ai Corinzi, «Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte». John sfogliava pensieroso la sua Bibbia. «Credo che Dio all'opera in tutte le cose», disse infine, «ma mi sembra veramente difficile rallegrarmi in tutte le cose». Suggerì, «se diciamo che crediamo ma non sappiamo rallegrarci, non significa forse che non siamo realmente decisi a credere che Dio è all'opera per il nostro bene?» John stava seduto in silenzio, poi annuì con decisione. «Credo che lei abbia ragione, voglio provare». Ci inginocchiamo. Le sue spalle scosse dai singhiozzi durante la preghiera. «Signore, io so che ami mia moglie molto più di quanto io sappia amarla. So che stai compiendo per noi un piano meraviglioso». Intanto le lacrime gli scorrevano sul viso, ma il suo sguardo era illuminato da una fiducia completamente nuova. «Dio sa quello che fa, cappellano, ne sono convinto». Alcuni giorni dopo, John fece domanda di trasferimento nella zona dell'ospedale per essere vicino alla moglie. La sua richiesta fu accolta e venne a salutarmi. «Aspetti la conclusione, il meglio deve ancora arrivare», mi disse tutto eccitato. «Dio ha promesso di guarire mia moglie nel momento in cui la rivedrò e le imporrò le mani dicendo «Sii guarita nel nome di Gesù». Mi assalì un dubbio. «E se egli, nella sua impazienza, avesse scavalcato le intenzioni di Dio?» Ma poi ebbi anch'io la conferma dello Spirito Santo. Posai la mia mano su John e pregai per lui. «Padre, tu hai detto che se due di noi si accordano sulla terra per chiederti qualcosa, tu la concederai». Matteo capitolo 18. «Ora John e io ti chiediamo che nel momento in cui egli poserà la sua mano su sua moglie, tu la guarisca». Due settimane dopo mi arrivò una lettera di John. Tutto è successo esattamente come Gesù aveva promesso. Quando rividi mia moglie, si trovava nello studio dello psichiatra. Aveva un aspetto orribile, l'espressione cupa del suo viso e la paura nei suoi occhi mi avevano quasi persuaso che non ci fosse più speranza. Ma sapevo che dovevo eseguire quello che Dio mi aveva detto. Così mi avvicinai a lei e le imposi le mani. E nell'istante in cui la toccai fu come scossa da un fremito e seppi che era guarita. Annunciai allo psichiatra che mia moglie era ormai in buona salute. Egli mi guardò come se avesse avuto bisogno di essere internato. Ma il giorno dopo lo psichiatra mi chiamò e mi disse: «Non so spiegarmelo, ma vostra moglie sembra stare bene. È tornata a casa ed è più felice di quanto sia mai stata. Le prove che ha dovuto sopportare l'hanno fortificata e ora siamo in due a ringraziare Dio in ogni situazione. Abbiamo imparato come la potenza di Cristo si manifesta nella lode. Dio sovviene alla nostra debolezza con la sua forza quando riconosciamo i nostri insuccessi, ma spesso abbiamo vergogna di confessare che siamo deboli per timore di non essere accettati dagli altri e da Dio come siamo realmente». Questo modo di pensare ha le sue radici nell'idea errata che dobbiamo guadagnare o meritare l'amore di Dio. Un generale cristiano venne un giorno a trovarmi e mi confessò che lo sforzo di presentare ai suoi uomini un'immagine perfetta di se stesso lo stava uccidendo. Parlando con lui mi accorsi che questo uomo, che spesso avevo ammirato per l'equilibrio e la sicurezza apparenti, non era ancora riuscito ad accettare se stesso. Era perseguitato dall'idea che se si fosse rilassato avrebbe deluso la sua famiglia e i suoi soldati. Gli suggerì che questa tensione sarebbe sparita se semplicemente avesse ringraziato Dio per averlo creato così com'era. «Intende dire così come sono ora, pieno di paura e di tensione?» Annuì. «Pensa forse che quel Dio che ha creato l'universo e ha posto le stelle nel cielo si sia distratto quando ha creato lei?» «No. Egli ha permesso ogni circostanza della sua vita per mostrarle quanto la ama». Il generale ritornò parecchie volte nel mio ufficio, studiò la Bibbia e lesse il libro Dalla prigione alla lode con grande interesse. Progressivamente giunse a riconoscere che Dio aveva un piano perfetto per la sua vita e che la continua tensione che provava l'aveva spinto a riporre la sua fiducia in Dio. Cominciò a lodare Dio per le sue angosce e un sentimento di pace dissipò a poco le sue paure. Per la prima volta nella sua vita si sentiva felice di essere se stesso. Finché pensavo che Dio non potesse amarmi con le mie debolezze, cercavo di nasconderle e di conseguenza mi allontanavo sempre più dalla verità, mi confidò. Ma quando ho riconosciuto la mia debolezza e ho cominciato a ringraziare Dio per avermi creato così, il suo amore ha cominciato a trasformarmi e mi ha riempito della sua pace. Davide scrisse nel Salmo 66: «Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ci ha conservati in vita e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crogiolo come l'argento, ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Lo invocai con tutta la mia bocca, e la mia lingua lo glorificava. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato, è stato attento alla voce della mia preghiera». Il re Davide voleva appartenere interamente a Dio. Sapeva che la sua impurità avrebbe impedito all'amore di Dio di riempirlo e di sgorgare attraverso di lui. È per questo che Davide accettò con gioia di passare attraverso il dolore e la purificazione. Si rallegrava quando le prove rivelavano i peccati nascosti del suo cuore, perché poteva confessare le sue colpe ed essere guarito. Dio stesso gli aveva indicato la strada. «Mangio forse carne di tori o bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai». Nel Salmo 50 leggiamo: «Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio». I sentieri di Dio sono sentieri di lode.